Buonasera a tutti. Io ho deciso di scrivere un libro che più o meno si intitolasse La mafia non ha vinto. Credo che fosse il 2000. Camminavo per via Marqueta, davanti a una libreria, una di quelle antiche del centro, vedo due vetrine interamente piene di un libro che ha grande, il titolo è grande, La mafia ha vinto. Francamente io sono rimasto sconcertato, perché eravamo nel pieno di una grande offensiva delle autorità contro Cosa Nostra. Vedere nella bella città di Palermo, a lungo dominata dalla mafia, e ora in quel momento finalmente si vedeva una reazione, due vetrine interamente piene di un libro trionfalmente intitolato La mafia. Ho guardato l'autore era il giornalista Saverio Lodato, autore di peraltro anche interessanti libri sulla mafia, ed era una intervista a Tommaso Buscetta, nei suoi ultimi anni forse, perché poi di lì a poco è morto, il quale aveva già scritto diversi libri di intervista, con i quali, come disse una volta, si manteneva, e che dopo essersi, e io ho avuto l'occasione, che dopo essere stato a lungo citato per raccontare cose che sapeva, sia stato quella volta invitato a dire cose che non sapeva e non poteva sapere, perché era fuori dall'ambiente mafioso da molti anni, e dunque, e poi come? Perché poi l'ho letto il libro, era chiamato a esprimersi sulla storia d'Italia, dove diceva sostanzialmente che la mafia aveva vinto, perché aveva sempre vinto e avrebbe sempre vinto. L'ho dato tutto contento. Vabbè, io piuttosto incavolato faccio pochi passi, arrivo al Palazzo delle Aquile, entro, voi dovete sapere, e quindi spero che nessuno di voi si offenda, che io spesso non riconosco le persone, molto spesso. Incontro un signore, lo saluto, buongiorno. Come va? Carissimo. Perché poi uno deve fare anche finta di riconoscere le persone, non è vero? Entro nella sala comunale dove devo fare un intervento. Mi siedo accanto a questo signore e, come mi capita in maniera un po' eroica, quando intervengo dico: che cavolo di paese in cui viviamo, in cui si fa una grande battaglia contro la mafia che costa vite, troppe, dolori, mobilitazioni, sangue, impegno, passione, e poi arriva un cretino che pubblica un libro, La mafia ha vinto, tutto contento, e chiama ancora una volta Buscetta a spiegarci come siamo noi, com'è la nostra Repubblica, qual è la nostra moralità, e a giudicare lui della nostra moralità. Va bene, l'avete già capito, la persona che mi stava accanto era Saverio Lodato. Finalmente l'ho capito. Mi sono anche scusato, devo dire, perché non è stata una bella interpretazione la mia. E ora questo signore mi dà del negazionista, dicendo che si può, c'è gente che nega Auschwitz e Buchenwald, e ci sono io che nego cosa? Che nego l'esistenza della trattativa. Allora, la mafia non ha vinto. Forse non ha neanche perso questo, perché nessuno mai può prevedere. Innanzitutto sono cose talmente complicate che non è mai neanche nemmeno. E poi dopo nessuno può dire se dopo aver preso delle botte, come è successo in passato, ad esempio in periodo fascista, alla fine degli anni 20 e anche intorno al 1963, dopo aver preso la batosta si riprende. Quindi nessuno può dire questo, però francamente devo dire, perché io e con i miei allievi che sono qua dentro, la repressione del periodo fascista l'abbiamo studiata, la repressione del periodo fascista fa ridere in confronto a quella che ha subito Cosa Nostra adesso, fa ridere, perché questi gli davano 3 anni per l'associazione a delinquere, poi arrivò un'amnistia, molti di loro si sono fatti neanche un anno di prigione. poi li mandavano al confino, quelli che non piacevano al governo, perché quelli che erano amici del governo li interessavano al governo. Quindi rispetto a quello che è successo oggi, al grande evento storico che è successo negli ultimi 20 anni, quando per la prima volta la mafia Cosa Nostra nella sua roccaforte, Palermo, è stata battuta frontalmente e la maggior parte dei suoi dirigenti e quadri stanno in galera e ci resteranno quando sembra. E dire queste cose che la mafia ha vinto, condendola con la solita citazione irresponsabile del Gattopardo, secondo il quale nulla cambia, nulla sarà cambiata, che bello, vendiamo qualche milione di libri, sulla pelle di noi siciliani, francamente, e di noi italiani in generale. Non mi piace, sarò negazionista, ma non mi piace. In questo senso il problema della trattativa, ovvero non la trattativa come reato, non è un reato, mi ha spiegato Fiandacca, io non capisco niente di diritto penale, quindi come tanti italiani pensavo che potesse essere un reato. Non comunque quella di cui si discute nel processo, ma la trattativa come categoria dello spirito, come categoria metafisica, per cui una buona sequenza di imbecilli scrivono che c'è sempre stata la trattativa tra lo Stato e la mafia. E poi c'è stata anche la controriforma, e prima c'è stata un'altra cosa. Non c'è mai stata la borghesia, non c'è mai stato il capitalismo, non c'è stato né quello né quell'altro. Alla fine non sapranno mai dire che cosa c'è stato, a furia di dire cose che non ci sono state. La trattativa come categoria dello spirito, come metafisica. Metafisica nel senso vero, all'antica, come la Cialdoni Spero, lo libero mi guarda male. Come quella, cioè quella cosa che è sempre uguale a se stessa non cambia mai. E non si confronta con i fatti della storia. E infatti la trattativa, come viene intesa da molti, è proprio questa cosa. Preciso, io personalmente, contrariamente a Fiandacca, non parlo del processo. Perché non c'è ragione perché io parli del processo. Perché io in genere non parlo di cose che non capisco e su cui non sono competente. Quindi io di processi penali non parlo perché a me mi devono spiegare la PC, va bene? Quindi non ho ragione di scrivere cose su cui non so neanche la PC. Però, scusatemi, la questione della trattativa è un grande tema, come hanno credo tutti quelli che hanno parlato prima di lei, è un grande fatto del dibattito pubblico italiano, per la ragione che ho spiegato ora. È un'idea della storia vitale ed è un'idea della storia per cui la sconfitta parziale, okay, della mafia non la si può ammettere. Bisogna dire che c'è stata una grande trattativa per cui lo Stato, questa creatura malefica, ha salvato la mafia e anzi da quella vicenda che ha visto finire tutti i suoi leader in prigione e nessuna delle sue richieste accolta, nessuna, da quella vicenda la mafia sarebbe uscita salvata in eterno, vittoriosa, trionfante. Leviamoci il cappello, mettiamoci in ginocchio. È un grande evento del dibattito pubblico la trattativa, così come la discussione tra la prima e la seconda repubblica, discussione come sanno i miei studenti, più volte ho detto viziata in origine perché non c'è nessuna seconda repubblica, quindi già, come dire, è un altro sovradimensionamento retorico di fatti che poi effettivamente esistono. È un grande fatto del dibattito pubblico cui i magistrati hanno concorso a pieno titolo. Ovvero sia hanno rilasciato interviste, hanno scritto libri.
Prima di
noi vorrei ricordare che il giudice, colui che ha istruito il processo per la trattativa, l'ex magistrato Antonio Ingroia, ha scritto un libro dal titolo Io so. riprendendo Pasolini. Nell'introduzione è spiegato in che senso il libro si intitola Io so, nel senso che si possono dire cose su trattative e complotti senza bisogno di avere le prove. Quindi donna la citazione di Pasolini, io so ma non ho le prove. Ora, che un magistrato dica questa cosa è sconcertante, ma ovviamente il giornalista poi aggiungeva c'è una verità giudiziaria e c'è una verità storica. Francamente i miei studenti che studiano storia sanno che non si può fare storia senza le prove. Quindi abbiamo un ragionamento di serie B, nel dibattito pubblico possiamo dire quello che cavolo ci pare, perché tanto in quel caso non siamo tenuti all'accertamento della prova come nel processo penale. Va bene che, come è stato detto da tutti, le finalità del processo penale e quelle della ricerca sono diverse, l'uso delle prove è diverso, ma non meno rigoroso, francamente. Dunque, la critica di l'epiteto di negazionista che è stata data a me e devo dire di più a Fiandare, non so perché. No, giustificazionista è una cosa che può anche andare. Negazionista, siccome è applicato appunto alla questione dello sterminio degli ebrei, è una grave calunnia e un sanguinoso insulto. Ovviamente nessuno vorrebbe dire che dello sterminio degli ebrei non ci sono prove. Le prove ci sono. E come? Se non ci fossero, certo il problema sarebbe diverso, ma ci sono, e ovviamente l'accusa di negazionismo per chi nega una cosa che è dubbio ci sia stato, o comunque dubbio ci sia stato con certe caratteristiche, è un'accusa che dimostra il livello di grave intossicazione del dibattito pubblico, che è dimostrato da un altro evento. Sono stato a presentare questo libro l'altro giorno a Cinisello Valdez, pensate, Cinisello Valdez, dove c'è un'associazione antimafia che mi ha invitato a discutere. E la discussione è andata abbastanza serenamente. Il giornalista La Legata ha detto che la tesi del libro lo convincono. Un altro giornalista, che non mi ricordo in questo momento come si chiama, la mia tesi, vedi che mi devo scrivere il nome, e pare se si offendeva perché ho scritto il suo nome, ma sono capace di dimenticarmi qualsiasi nome. Torre Alta ha detto che ha scritto tre libri sulla trattativa, ha detto che il problema effettivamente non è la trattativa, è che c'è un complotto di Gladio, è il complotto universale della CIA, e per cercare il colpevole di tutti bisogna andare al governo degli Stati Uniti, perché la mafia in realtà non esiste, quindi non c'è ragione di trattare con essa. La mafia non sono altro che schierati del governo degli Stati Uniti. Queste cose si dicevano quando io ero giovane in qualche gruppo partito filocinese, però si dicevano meglio, devo dirla. In questo dibattito da Cinisello, in prima fila così, c'era un pubblico vasto, per fortuna, c'erano cinque persone che facevano parte di qualche associazione antimafia, che tutto il tempo che io ho parlato mi hanno guardato con odio, senza dire niente, a smuovere sopracciglia, inarcando dei cartelli con la faccia, con l'immagine di Falcone e Borsellino. Io mi ero proposto di ignorarli, e a un certo punto mi sono ricordato e ho detto: ma scusate, perché vi esponete Falcone e Borsellino? A me sono i nostri morti. Allora, si sa che tu sei un complice della mafia, quindi ecco, quindi questa cosa un po' fascista è come la patria, no? Perché Falcone e Borsellino sono una patria, per chi crede nella patria. Sono l'immagine dell'Italia migliore, e come qualsiasi fascista. Fascismo sequestra l'immagine dell'Italia e la nega ai suoi avversari. Questo è un'immagine che dovrebbe essere comune, comunque, viene sequestrata da una parte che la usa per definire se stessa e ne priva la controparte. lo Stato. Un'altra cosa che mi aveva convinto che io dovevo scrivere, per lo poi una cosa e poi l'ho scritta, è questa cosa dello Stato. Lo Stato fa questo, lo Stato fa quell'altro, lo Stato tratta, lo Stato non tratta. Fuori lo Stato dalla mafia, fuori la mafia dallo Stato. Un bello slogan, peccato che non significhi niente. Sto Stato che cos'è? Questo Stato sarebbe nel 92-93 un'entità talmente compatta da poter intavolare una complessa trattativa con la mafia, da cui poi sarebbe derivato il 20 anni di incendio. Una tesi veramente inverosimile, perché come è stato già raccontato da Barsa, posso precisare quello che secondo me è il significato di quello che tu hai detto. Lui ha detto che nessuno prevedeva niente in quel momento, tantomeno si potevano prevedere 20 anni di conseguenze di un'azione. Se per Stato intendiamo il governo, ma ovviamente chi dice lo Stato non intende il governo, perché se dicesse il governo dovrebbe riferirsi ad azioni concrete con una volontà politica, quindi astutamente non dice il governo, dice lo Stato, intendendosi che ci sia una macchina che gira di per sé stessa, compattamente, con una volontà politica, per realizzare dei fini, che in questo caso sarebbe il salvataggio della mafia. Ora, usare lo Stato in questi termini, cioè pensando che migliaia di funzionari, rispondenti a quello che con termine anglofono definiamo agenzie, largamente autonome l'una dall'altra e spesso in conflitto l'uno con l'altro, no? Per cui quella storia dell'imperialismo americano è una grande fesseria, perché quelli che evocano questa cosa non capiscono che comunque nella storia che loro vogliono ricostruire sono entrate 4-5 agenzie diverse del governo americano che erano tutte in conflitto e permanentemente in conflitto tra di loro. Qua il discorso è uguale, noi parliamo di una serie di istituzioni che sono permanentemente in conflitto tra di loro. E palesemente sono in conflitto tra di loro, quando trattano, non trattano, dicono sì, dicono no, dicono forse, eleggo quello, piglio quell'altro, elimino il 41 di lì, no, lo voglio più forte, voglio la tortura, no, voglio che le prigioni diventino dei grandi hotel, e via dicendo. Sono soggetti diversi. E sono soggetti diversi in una situazione caotica, qual è quella del 92-93, che non a caso definiamo come situazione di passaggio di regime, anche se poi alla fine sostanzialmente il termine è sovradimensionato rispetto a questo. Questa cosa, che cosa c'è dietro? E quindi noi pensiamo che Martelli sia buono, chissà perché Martelli dovrebbe diventare buono, Scotti sia buono. I ragazzi non sanno di chi parliamo, ma quelli più grandi sanno di chi parliamo. Va bene. E invece Conso era cattivo, era un complice della mafia, e chi altro? Mancini. Semplicemente perché tutti questi personaggi hanno linee politiche e pezzi di stato di riferimento che sono differenti. Questo, lo diceva anche Pace prima, è un dato originario, lo diceva anche Pais. Certo che è un dato originario, io questo l'ho rilevato nel libro. Quando il generale Mori dice non si capisce perché i servizi segreti abbiano questa cattiva fama in Italia, auguri, lui non lo capisce, lo credo che tutti gli altri italiani lo capiscano, lo sappiano. Quando Mori dice il mio Micelli, dico a beneficio dei ragazzi, Micelli e Maletti erano i due comandanti dei servizi segreti al passaggio tra gli anni 50 e gli anni 70. Dice Micelli, sì, forse qualche problema l'aveva perché era un difensore della dittatura dei colonnelli greci. Certo, forse c'era una qualche distonia con gli indirizzi del governo, non si pone il problema che c'è una distonia con la Repubblica Democratica, ma con gli indirizzi del governo, un golpista. Invece Maletti, il mio diretto comandante, quello sì che è una persona per bene, sta di fatto che questa persona per bene era iscritta alla P2, è stata accusata di diverse trame golpiste e stragiste, quando sono, hanno finito per qualche ragione, per qualche incidente giudiziario, eccetera, hanno dovuto lasciare il loro servizio, si sono tutti fatti eleggere nelle file del movimento sociale. Questo qualcosa significherà. Quindi qua non c'è bisogno di chiamare in causa colpi e stragi, perché può darsi, come è stato detto, che effettivamente Valenti fosse uno che quindi era alleato con Moro per evitare queste cose qua. Quindi questo prescinde dalle responsabilità concrete, ma quel mondo lì era un mondo di ispirazione anticomunista, liberticida, ed erano dei fautori possibilmente di una bella guerra fredda che facesse fuori il Partito Comunista, di una bella guerra calda che facesse fuori il Partito Comunista. Questo è il dato originario che naturalmente ci rende impossibile parlare di Stato in questi casi. E opportunamente, forse, chi usa questi termini dovrebbe riflettere sul fatto che nella storiografia italiana, rispetto a queste cose, due sono i termini che sono usati. Uno è il riferimento alle cosiddette burocrazie parallele, che non fa che dunque lo Stato assuma una forma plurale, già dal fascismo. E l'altro è il termine molto noto, doppio Stato. C'è un pezzo dello Stato che obbedisce alla Repubblica, c'è un pezzo dello Stato che obbedisce alla logica della guerra fredda, quindi ai servizi segreti atlantici, ma anche questa teoria è una teoria sbagliata, secondo me. Non ci sono due stati, ce ne parecchi. La lotta contro la mafia ha sempre visto questo meccanismo di competizione tra gli apparati dello Stato, il più antico, con la competizione tra carabinieri e la polizia. Adesso, nella lotta contro il terrorismo, di istituzioni speciali di carabinieri e di polizia ce n'è diverse, e ognuno fa una sua politica, ed è evidente che qualcuno di loro tratterà con le fazioni mafiose. Le fazioni o le istituzioni annidate all'interno dello Stato tratteranno con le fazioni o le istituzioni annidate all'interno della mafia. Questo implica di per sé stesso un reato? Non lo so, io direi di no. Sicuramente questo può essere un eccellente brodo di cultura perché vengono commessi dei reati. Peraltro, i reati possono essere commessi, come dice, credo, la legislazione italiana, per varie ragioni. Se si commettono nell'interesse della mafia è più grave, ma ovviamente tutto questo dovrà essere dimostrato che vengono commessi, che siano stati commessi dei reati e che vengano commessi nell'interesse della mafia e non nell'interesse, ad esempio, di un accorciamento. Ad esempio, nessuno saprà dire, credo, l'idea che, come si chiama, Scarantino e i compagni siano andati all'ergastolo perché c'era un complotto dei servizi segreti per la trattativa o semplicemente perché alcuni inquirenti abbiano commesso dei reati nel tentativo di beccare qualcuno e qualche magistrato l'abbia avallato, e tra questi alcuni di quelli che oggi tuonano al complotto dei servizi segreti invece di prendersi la loro piccola responsabilità piuttosto che accusarne questa grandissima. Dunque ci sono tante ragioni per cui si possono commettere dei reati oppure fare degli errori. È stato detto la logica del complotto. La logica del complotto è una logica che non vale ad analizzare nessuna situazione storica complessa, che deriva dalla volontà di milioni di persone che si inserisce in una specie di media, in cui non mi risulta che mai nella storia la logica del complotto abbia determinato importanti eventi. Ad esempio, gli inquirenti dell'inchiesta Sistemi Criminali, vedete che strano, invece di inquisire una persona, inquisiscono un sistema, che dura, hanno ritenuto che alcuni eventi realizzatisi nel 92-93, ad esempio, hanno rilevato che i mafiosi hanno appoggiato alcuni movimenti separatisti. rilevando che era il tempo in cui veniva fuori la Lega, hanno ritenuto che tra queste due cose ci fosse una connessione e questa fosse dovuta al complotto di qualcuno, chi sarà? La P2. Dunque, beh, sarà il vecchio Gelli, il primo degli accusati in questo caso è il vecchio Gelli. Non hanno pensato che nel 92 i separatisti c'erano dappertutto e dunque sostanzialmente c'è un fenomeno di contagio, c'è un fenomeno che può essere benissimo letta senza bisogno di nessun controllo, basta aprire complotto, scusate. Basta avere un giornale, non c'è nessuno, questa cosa non ha niente a che vedere con la sfera del diritto penale, anche se alcune delle persone che sono mobilitate in esse, che se si inseriscono nel flusso, poi vorrei dire che se la mafia ha un'idea politica vaga e strumentale è proprio il separatismo, questo dal 1943 attraverso Sindona fino all'altro ieri e oggi, quindi si sono inseriti lì. Si sono inseriti nel flusso, che tutto questo derivi dal complotto, dall'alto al basso. Voglio dire che la formazione di Forza Italia derivi da un complotto. È una cosa poco verosimile, perché le ragioni del successo di Forza Italia possono essere ottenute, possono essere conosciute, parlando con chiunque lì sotto, chiedendogli come votavano nel 94, che lui ti spiega come votate e le ragioni per cui votate, che con i complotti non c'entrano niente. Ma sono visibili, poi possiamo non apprezzarle, ma questo è un altro discorso. Dunque, il problema è questo qua. Sempre il surlodato magistrato, oggi uomo politico, dice che nel 92-93 c'era in corso un golpe, nessuno se ne è accorto. E ovviamente il concetto del golpe in questo caso è un'altra evocazione, terminologia vaga, intendente a imputare tutto a un complotto e a creare una catena di responsabilità che va dall'alto al basso. Allora, per concludere, il quadro che ne esce è quello di un conflitto istituzionale. Il conflitto è tra politica e magistratura, il conflitto non è tra politica e magistratura. Il conflitto è interno a gruppi politici, è interno a gruppi della magistratura ed è interno a gruppi e fazioni degli apparati di sicurezza. Tutta la vicenda, la vicenda è vero che comincia in un certo senso nel 1946, ma certamente nella lotta al terrorismo e alla mafia, questa vicenda di disintegrazione dell'idea in qualche modo di un diritto comune, di un'amministrazione comune, si è andata accentuando. Sono nate magistrature speciali che tant'è vero confliggono con gli uffici normali, sono nate polizie speciali che tant'è vero confliggono con le polizie speciali. È una vicenda che mi ricordo quando si chiedeva a gran voce la costituzione di un FBI italiano. Chi la chiedeva non sapeva che l'FBI è a sua volta al centro negli Stati Uniti di un decennale conflitto istituzionale e che, se parlando di mafia, il contrasto tra l'FBI e l'allora Narcotic Bureau, Federal Narcotic Bureau, è l'asse del problema, come ho dimostrato qualche volta, è la dialettica all'interno della quale la mafia per decenni non è stata combattuta negli Stati Uniti. Finché l'FBI non ha finalmente. Dunque, la questione dell'intercettazione del Presidente della Repubblica, che con la questione adottativa non c'entra niente, non è però estranea a questo contesto, perché siamo davanti a una clamorosa manifestazione di un conflitto istituzionale. Voi direte, dunque è stato tutto sbagliato? No, non è stato sbagliato, perché si è, diciamo, tutta questa formazione di un apparato repressivo investigativo speciale è stata sbagliata. Non è stata sbagliata, è stata giusta, nel senso che si è dovuto rispondere a situazioni di tensione senza precedenti. La questione del notato che è stata citata giustamente c'entra, perché ancora noi stiamo a ragionare come possiamo inquadrare penalmente movimenti collettivi, reato individuale. Quindi ci sono problemi. I problemi si sono posti ai tempi del terrorismo e i problemi si sono posti con la mafia. La questione di Notav è veramente, io la vedo un po' più forte la dilacerazione all'interno della magistratura torinese su questo, perché c'è il precedente del terrorismo, quindi è aggravata, drammatizzata da questo precedente e dalle vere o presunte deformazioni delle libertà pubbliche che sarebbero seguite alla lotta contro il terrorismo. Mi sembra anche la stessa. Noi stiamo a discutere di fatti di 20 anni fa, non perché la mafia sia come 20 anni fa, perché francamente questa cosa, fermo restando che il futuro di Dream Zeus, questa cosa fa ridere. Chi lo sa com'era la mafia nell'81, nell'82, quando le nostre strade erano piene di morti, lo sa, fa ridere, fa piangere, perché sono cose che fanno piangere. Quindi la evocazione di una mafia stragista come quella di 20 anni fa e di 30 anni fa è veramente fuori luogo, è uno spaurato, un bau bau. Invece quello che c'è oggi è questo problema del conflitto istituzionale. Questo è il vero protagonista della nostra storia di oggi e della nostra difficoltà di uscire da una serie di patologie collettive. È stato ricordato il problema della corruzione politica, di uscire riproducendo all'infinito le ricette del passato. Questa cosa di Tangentopoli, che sono gli stessi protagonisti, io ho trovato, io non so se sia vero o esagerato, però se non è vero è ben trovata, perché simbolicamente è straordinariamente efficace e la gente continua a tuonare contro la politica. Io non capisco perché mai in queste associazioni di malaffari, di imprenditori, magistrati, burocrati e politici e amministratori locali, in cui i partiti non contano niente, non contano niente di fronte all'enormità degli interessi che sono mobilitati da questa gente qui. Io non capisco come si possa continuare a fare sempre lo stesso discorso e come pensare che le ricette di contrasto che sono fallite o perlomeno che sono vecchie possano valere oggi. Costruiamo una, sono contento, sono un elettore di sinistra, costruiamo un'altra autorità anticorruzione, ma vedremo che ne esce fuori, gli diamo una stella, gli diamo la pistola, gli diamo spara a chi passa. Con questo non voglio dire che soluzioni di questo genere non possono funzionare. Mi sembra però che ci sia una tendenza ripetitiva, come questa abitudine del nostro paese, pensare che sia tutta tua colpa dei partiti politici. Allora hanno salvato la nave. Oggi i partiti politici non esistono più, francamente. E già nel 92 non esistevano più. E questo è il problema fondamentale. E esistono nella società. Non è vero che la società civile è buona, la società politica è cattiva. Tanto è vero. E dunque non mi possono a me ostentare le foto di Borsellino e Falcone. La società civile è quella che è, tutto questo sono patologie, nascono dalla società civile. Come si fa a dire che la colpa è della politica e non del mondo degli affari? Il mondo degli affari è di un illegalismo sfrenato, e cioè si dimostra questo. Dalla vicenda di Venezia si dimostra questo. Il signor Galan è uno che per via Forza Italica viene dal mondo degli affari che va a conquistare la politica. Quindi adesso che ci diranno di nuovo che ci vuole un bagno la società civile, le imprese, chiameremo la Confindustria, ci faremo dare lezioni di moralità dalla Confindustria. Dunque questo è il problema interpretativo. Noi abbiamo davanti il problema interpretativo. Noi, io personalmente, credo anche Fintana, abbiamo cercato di affrontare un problema interpretativo. Finché noi non sciogliamo questi problemi interpretativi, resteremo ostaggio del passato, perché l'unica cosa che sapremo fare è ricordare quello che è successo 20 anni fa. I processi alle trattative non finiranno. D'altronde, gli imputati del processo alle trattative sono stati già assolti in diversi processi. Se ne faranno degli altri. sempre più adesso si vede un nuovo quadro, ci sono servizi segreti, associazioni neofasciste, complotti planetari di nuovo, eccetera, eccetera. Dopo io ho l'impressione che al di là del merito di queste giudiziarie, di queste questioni su cui, come ho già detto, non mi pronuncio, ci sia un problema di immobilizzazione del passato e di, in qualche modo, demonizzazione del presente che non ci porterà lontani. Su questo un po' di freddezza analitica credo non guasti.